La mia vista peggiora di giorno in giorno.
No, no, ci vedi benissimo.
Niente scherzi, eh?
No. Qualche tempo fa, un geniale, nonché grosso scienziato, scoprì il sistema per rendersi invisibile.
Sì, ricordo questa storia, ma non era morto.
È morto lui, ma non la sua formula. Perché io gliel'ho rubata, come potete vedere tutti.
Rodney Skinner, ladro gentiluomo che ha rubato la formula del siero dell'invisibilità al suo inventore, è uno degli uomini straordinari, assieme a Capitan Nemo, a Dorian Gray, Tom Sawyer e al dottor Jekyll, dell'omonimo film del 2003 che ne narra la leggenda. È solo uno dei tanti film e romanzi in cui si parla di sieri, mantelli, anelli che rendono invisibili. Ma l'invisibilità ha sempre esercitato un grande fascino sul genere umano, fin dall'antica Grecia, in cui era tra le prerogative di figure mitologiche. Libri di magia forniscono fin dal Medioevo ricette per diventare invisibili. Dal 500 in poi, invece, la materia diventa oggetto di studi da parte degli alchimisti. Bisogna arrivare al Rinascimento per veder comparire l'idea di una magia naturale, la cui forza occulta principale consiste nel magnetismo. Dai miti greci ai carri armati mimetizzati, dal Signore degli Anelli alle nuove frontiere della fisica e della tecnologia, il fascino ambivalente dell'invisibile è ora indagato in un bel volume di Philip Ball, uno dei più noti e apprezzati divulgatori di scienza al mondo, che ha lavorato per 20 anni per Nature. Una cavalcata la sua tra letteratura, mito e scienza. Già, perché il rapporto tra scienza e invisibile è pressoché indissolubile e riguarda in fondo il metodo stesso della ricerca scientifica. E noi, prendendo spunto proprio da L'invisibile, il fascino pericoloso di ciò che non si vede, edito da Einaudi, ne parliamo oggi con un genetista, Edoardo Boncinelli, e un filosofo della scienza, Telmo Piavani, partendo da Boncinelli.
Se vogliamo rimanere aderenti alla definizione di visibile, tutto è cambiato quando abbiamo, per esempio, scoperto il microscopio. Il microscopio è uno strumento semplice, in fondo, semplicissimo, ma ci ha permesso di vedere degli esseri che altrimenti non si vedono assolutamente e che sono alla base di tanti fenomeni che erano fino a quel momento inspiegabili. Pensiamo al contagio, pensiamo alle malattie, anche alla fermentazione della birra. Se non si vedeva, non si poteva nemmeno immaginare che cosa succedeva. Poi naturalmente le cose sono esplose e quindi si è cominciato addirittura a ipotizzare qualcosa che non si vede, previo naturalmente poi dopo cercare di provarlo veramente. Pensi al concetto di gene, gli scienziati parlano di gene da 100 anni e non avevano la più pallida idea di cosa fosse, ma se l'immaginavano come una realtà. E gli scrittori, soprattutto americani del 1920-1930, parlavano del gene come lo vedessero, ma non avevano nessuna possibilità. E anche oggi diciamo che abbiamo strumenti molto più potenti e molto più raffinati, e molta parte del concetto di gene ci sfugge. Forse tutto sommato non c'è bisogno di vederlo mai, perché attraverso tutta una serie di conclusioni indirette ci si comporta come se lo si vedesse.
Edoardo Boncinelli, uno dei più importanti genetisti italiani, che è stato direttore anche del laboratorio di biologia molecolare presso l'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano, ci ha ricordato in breve la parabola del rapporto tra scienza e invisibile dall'inizio del Novecento in poi, un rapporto molto importante e sfaccettato, come ci spiega anche Telmo Piavani.
Sono due le dimensioni che legano molto strettamente il metodo scientifico all'invisibile, che è un tema bellissimo, molto, molto interessante. Uno è appunto il fatto che lo scienziato guarda la natura attraverso una serie di filtri e anche di potenziamenti tecnologici che gli permettono di vedere molto al di là di ciò che vedono gli occhi nudi, diciamo, e quindi vede anche ciò che è invisibile agli occhi degli altri. Pensiamo alla genetica, per esempio, i geni sono da sempre qualcosa di invisibile, eppure sono importantissimi per noi, ne sentiamo la presenza e pensiamo che i geni siano addirittura il nostro destino o la nostra condanna in certi casi, purtroppo, eppure sono invisibili, nessuno li ha mai visti. E quindi la scienza ha questo rapporto che rende percepibile, importante, a volte inquietante, ciò che non riesco a vedere a occhio nudo. E poi c'è l'altro rapporto che è molto bello tra la scienza e l'invisibile, che succede molto spesso, è successo tante volte, che gli scienziati formulano dei modelli, fanno delle ipotesi, in base alle quali inferiscono, deducono l'esistenza di qualcosa, di un pianeta, di una particella elementare che nessuno ha mai visto letteralmente, nessuno ha mai osservato, quindi proprio si lanciano in ciò che è invisibile proprio come non osservato. Non so, l'esempio del pianeta Nettuno secondo me è bellissimo, no? Perché gli studiosi di meccanica newtoniana applicano le leggi di Newton all'universo, al sistema solare nel Settecento, si accorgono che l'orbita di Urano è irregolare, è anomala, e anziché rinunciare ovviamente alla teoria di Newton, nella quale credono fermamente, si inventano un pianeta mai visto prima e sostengono che l'orbita di Urano è irregolare perché esisterebbe un pianeta sconosciuto, mai visto prima, appunto invisibile, inosservato, che perturba l'orbita di Urano e spiega quindi le anomalie di quel pianeta. Passano i decenni e un sacco di tempo dopo gli astronomi scoprono Nettuno, che in effetti corrisponde perfettamente alle previsioni fatte dai newtoniani, che quindi hanno un grande successo. In quel caso lì qualcosa di invisibile è stato soltanto immaginato, calcolato sulla base dei modelli e poi è stato scoperto dopo. In quel caso lì è andata bene, poi in altri casi invece ipotizzi l'esistenza di qualcosa che poi scopri che non esiste, allora in quel caso la tua predizione viene falsificata.
Grazie alla scienza e alla tecnologia da più di un secolo si riescono a vedere cose mai viste e nemmeno immaginate prima. Se prima del Novecento praticamente tutta la scienza verteva su cose che possiamo vedere solo a occhio nudo, l'introduzione dei microscopi e dei telescopi ha esteso la nostra visione, così come alcuni articoli di grandi scienziati come Einstein, che pur non vedendo certe realtà da lui indagate, ne individuava le leggi.
Assolutamente sì, beh, il caso di Einstein poi è particolare perché lui era un maestro negli esperimenti mentali, come li chiamano i filosofi della scienza, quindi nell'immaginare situazioni che obbedivano alle leggi che lui aveva individuato e che ne traevano delle conseguenze, e quindi nell'immaginario e nell'invisibile, perché poi riguardavano anche mondi appunto non attingibili all'esperienza, lui indagava le conseguenze delle leggi che trovava. Questo è straordinario, no? Perché dice qualcosa sulla magia della scienza, per cui nella mente di un uomo che immagina una situazione ideale la porta alle estreme conseguenze e poi apre la finestra, guarda fuori il mondo, cioè fa gli esperimenti e si accorge che quei mondi immaginati lo hanno portato a delle conseguenze reali, cioè che riscontra poi nella realtà, che è fantastico perché è quella dialettica bellissima tra l'immaginazione dello scienziato e la realtà che sta là fuori dalla finestra. C'è stato un grande matematico, Jacques Adamard, che nei primi del Novecento disse una cosa molto bella: noi pensiamo che lo scienziato sia uno che apre la finestra, guarda un paesaggio e lo descrive. Invece no, lo scienziato è uno che sta nella sua stanza, immagina tantissimi paesaggi diversi, poi guarda fuori dalla finestra e cerca di capire in che modo c'è un rapporto tra i paesaggi che ha immaginato lui e il paesaggio che c'è fuori dalla finestra, no? Che è una cosa molto bella che descrive molto bene il metodo scientifico.
E gli esempi in questo senso sono molti e possiamo ritrovarli anche molto molto più indietro nel tempo, molto prima di Einstein. Basti pensare a Democrito, che nel V secolo a.C. parlava di atomi come conseguenza logica di un suo ragionamento riguardo agli elementi individuali, indivisibili della materia, della natura. Ma è soprattutto nel Novecento, da Einstein in poi, che questa potenza immaginifica, diciamo così, degli scienziati si scatena. Edoardo Boncinelli e poi Telmo Piovani.
Pensiamo per esempio alla eccezionale previsione che il fisico Dirac fece dell'antimateria. A quell'epoca non si sapeva nemmeno che esisteva l'antimateria. Lui fece un'ipotesi, scrisse un'equazione e la risoluzione di quell'equazione implicava che esistessero degli antielettroni che oggi noi chiamiamo positroni. E poi solo dopo diversi anni si vide che effettivamente esistevano.
Secondo me c'è un altro momento molto particolare nella storia della scienza in cui succede questo, che riguarda invece Richard Feynman, che negli anni 70 si inventa una conferenza strepitosa che si intitolava «C'è molto spazio là sotto», nel quale, un po' all'Einstein appunto, immaginandosi degli esperimenti ideali, sostanzialmente prefigura il programma di ricerca delle nanotecnologie, cioè dice: guardate che con le conoscenze che abbiamo noi oggi nella fisica, nella meccanica quantistica, un giorno potremo prendere atomo per atomo, metterli insieme, fare delle molecole, fare degli strati bidimensionali, e pensiamo quanto aveva ragione, visto che oggi abbiamo il grafene ed abbiamo appunto scoperto come farli e come poi utilizzarli nei prossimi anni. E lui si inventa questa conferenza appunto dal titolo «C'è un sacco di spazio là sotto», immaginandosi tutte le applicazioni di quelle che noi oggi chiamiamo nanotecnologie, l'invisibile nell'invisibile, cioè proprio la dimensione più lontana dalla nostra visibilità fisica. E anche lì vedi la potenza dell'immaginazione di uno scienziato, che però non è un'immaginazione fantastica, ma è l'immaginazione che deriva dal portare alle conseguenze le leggi della fisica, in questo caso le conoscenze scientifiche.
Si tratta in pratica di uno slancio immaginifico verso ciò che ancora non si conosce o che ancora non si è osservato, ma che però è coerente con ciò che già si conosce e con le teorie che sono già state sviluppate. Ovviamente è un azzardo, nel senso che può andar bene, allora ce la conferma, come il caso del bosone di Higgs, che è stato invisibile per 50 anni, cioè per 50 anni è stata semplicemente una predizione teorica. E poi lo abbiamo visto, tra virgolette, o meglio, lo abbiamo inferito dagli scontri delle particelle al CERN. Altre volte, invece, può andar male. Ma facciamo un passo indietro nel momento in cui questa ricerca dell'invisibile da parte della scienza si amplifica. È quanto avviene con la nascita della fisica moderna, che in realtà nasce dall'idea di una magia naturale e non visibile, ma che è possibile studiare. Quelle forze invisibili che esistono in natura e che sono causa della maggior parte di ciò che accade, come la gravità, definita dallo stesso Newton forza occulta. E in fondo, la prima cosa che si è osservato senza averla vista è proprio la gravità, cioè il perché cadono le mele, perché cadiamo noi, perché la Luna ci segue, perché noi seguiamo il Sole. Telmo Pievani.
Sì, credo nasca in modo parallelo alla scienza moderna stessa, proprio perché la ricerca delle cause e poi delle cause portano i fondatori della fisica moderna a ipotizzare appunto la gravità, che dice Newton essere questa forza che tiene insieme il mondo ma che non possiamo vedere. E queste cose, queste forze, queste entità che non possiamo vedere diventano sempre più importanti poi nello sviluppo dei modelli nella fisica del 700 e dell'800. Ed è questa continua dialettica con ciò che non conosciamo. Ma in fondo anche, non soltanto in fisica, anche in biologia possiamo trovare qualcosa di simile. Nel ricostruire l'evoluzione noi abbiamo dei frammenti, come ha detto Henry Gee una volta, un senior editor di Nature, è come avere un grande corridoio buio sul quale si aprono tantissime porte e tu ne apri soltanto qualcuna, e aprendone qualcuna hai un piccolo cono di luce che illumina un pezzo del corridoio, tutto il resto è buio, però quei piccoli coni di luce ti permettono di fare delle ipotesi su ciò che dovrebbe esserci in quel buio. E quindi anche lì vedi che è un ipotizzare, per esempio antenati comuni, l'esistenza di animali del passato, l'esistenza di animali che sono stati parenti poi di animali che sono vissuti dopo, mai osservati, ma che tu puoi ipotizzare, che tu puoi inferire, e poi se sei fortunato li trovi veramente.
Stesso discorso vale anche per l'astronomia, dove le ombre, tra l'altro, danno molte più informazioni di quanto si pensi. Un campo anche questo in cui molto spesso non si possono vedere direttamente le cose di cui si parla. L'abbiamo visto, gran parte della scienza in fondo si basa su prove indirette, deduzioni e non su cose viste direttamente. Pensiamo ai geni, ai virus, ma anche alle galassie, per esempio. perché non è sufficiente avere una foto concreta, visibile, di una galassia per dire «ecco, quella è una galassia». Ne occorrono tante diverse, corrispondenti a delle diverse lunghezze d'onda, dei codici, a diversi trattamenti delle immagini. Quindi una sola immagine non ci dice nulla. La galassia non è come la perla di una collana, ma piuttosto il filo invisibile che tiene insieme tutte le perle. Telmo Pievani.
Esattamente, sì. Oppure un altro esempio, se è molto bello, sono tutte le osservazioni che si fanno da alcuni anni e che si faranno sempre di più nei prossimi anni sui pianeti extrasolari, che tu non vedi direttamente perché sono troppo piccoli e non emettono direttamente luce naturalmente, però attraverso le oscillazioni della frequenza della luce che arriva a noi, della stella a loro più vicina, tu puoi inferire un'enorme quantità di informazioni, addirittura inaspettata. Puoi capire se hanno un'atmosfera, se non ce l'hanno, quanto sono grandi, puoi capire la densità della materia che li compone, puoi capire se hanno degli anelli tutto attorno, come è stato scoperto recentemente in un caso. Eppure lo fai tu, non sono visibili direttamente a noi, ma lo sono in modo indiretto, e quindi tu, ricostruendo i fili della coerenza delle informazioni che hai, puoi dedurre un sacco di informazioni su ciò che non conosci. Quindi siamo sempre in quella dinamica per cui tu parti da indizi frammentari, ma se hai un filo che li unisce di tipo teorico e logico che funziona, puoi immaginare infiniti mondi, come diceva Giordano Bruno, cioè puoi allargare la tua immaginazione in modo guidato e in modo razionale.
Un altro aspetto interessante nel corso della storia della scienza e del suo rapporto con l'invisibile è che a un certo punto, tra 800 e 900, alcuni scienziati cominciano a sospettare che la realtà visibile sia soltanto un'illusione, come se soltanto nell'invisibile ci fosse la verità.
Una verità, esatto, che tiene insieme il mondo. Un libro che ebbe poi grande successo in quegli anni era proprio intitolato in questo modo. C'è qualcosa che tiene insieme il mondo che noi non possiamo vedere, e il contributo che hanno dato in quegli anni, in due modi diversi, Einstein da una parte, la meccanica quantistica dall'altra, vanno in questo senso, e ancora oggi siamo alle prese col tentativo di mettere insieme quelle due grandi, straordinarie imprese della conoscenza scientifica, entrambe aventi a che fare con l'invisibile dell'infinitamente grande e con l'invisibile dell'infinitamente piccolo, e che sono due invisibili da mettere insieme adesso, che si fa molta fatica a mettere insieme. E l'invisibile più riottoso nel mettere insieme agli altri è proprio la forza di gravità. E secondo me, come dire, l'invisibile poi più conturbante oggi in campo scientifico è ancora una volta il risultato del ragionamento e del portare alla logica conseguenza un ragionamento, per cui tu ragioni sull'evoluzione dell'universo, calcoli la sua accelerazione, la sua velocità, quello che sta succedendo all'universo oggi, e ti rendi conto, quasi incredibilmente, che per far tornare i conti di quello che stai osservando, cioè del tuo visibile in questo momento, cioè l'evoluzione dell'universo, la sua accelerazione, hai bisogno di ipotizzare l'esistenza di materia oscura e di energia oscura senza le quali non tornano i tuoi conti. E così ti accorgi che dietro quel 4-5% del visibile che tu fino a quel momento avevi studiato, c'era un 95% di invisibile, probabilmente costituito da appunto materia ed energia oscura, che ancora è totalmente al di fuori del tuo orizzonte visibile, e che è veramente straordinario, no? Perché ti accorgi che fino ad ora eri stato chiuso dentro un 4% di tutto quello che probabilmente esiste.
Oh my goodness, an invisible boy.
L'invisibile continua ad essere al centro della ricerca scientifica e di quella tecnologica, tanto che oggi il mantello dell'invisibilità non sembra più solo un'invenzione da film o romanzo fantasy.
If you could have any superpower, what would it be? Surely, you've been asked that question before, but what would you choose? Flying, superhuman strength, mind control? What about invisibility? Researchers at Purdue University have developed, well, an invisibility cloak.
È dal 2009 che se ne parla e importanti ricercatori internazionali sono concentrati a sviluppare una tecnologia che possa rendere invisibili gli oggetti. E pochi mesi fa è stato presentato sulle prestigiose pagine di Science un nuovo strumento che rende invisibili. una specie di mantello dell'invisibilità sottilissimo in due dimensioni e di 80 nanometri di spessore, flessibile e capace di rendere invisibili anche oggetti di forma irregolare. Ovviamente stiamo parlando di oggetti microscopici, della grandezza di pochi nanometri, un nanometro equivale a un milionesimo di millimetro, e non certo di grandi oggetti, quindi non pensate di poter andare ad acquistare uno di questi mantelli per diventare invisibili. Insomma, l'invisibile continua ad affascinare, ma da sempre ce l'ha anche pericoli. E non a caso il sottotitolo dell'Invisibile, il bel saggio di Philippe Ball, recita il fascino pericoloso di quel che non si vede. C'è tutto il discorso della tecnologia che consente l'invisibile, ma anche di tecnologie invisibili che possono essere dannose se non pericolose, come per esempio le onde prodotte dal Wi-Fi. Ancora Telmo Pievani.
Eh sì, naturalmente, perché l'invisibile è meno controllabile, è meno trasparente e quindi hai un tecnico, uno scienziato e un tecnologo che lo sanno maneggiare e dietro di loro c'è qualcuno che lo ha finanziato e quindi è chiaro che anche le tecnologie che hanno a che fare con l'invisibile aprono quel tema gigantesco che c'è oggi nella comunità scientifica che viene chiamato dual use research, cioè il fatto che tu hai oggi tante ricerche scientifiche che ti permettono di avere nuove tecnologie in campo biotecnologico, per esempio, oppure negli esempi che si facevano adesso, e che hanno contemporaneamente un uso potenzialmente molto positivo, molto utile, condivisibile da tutta l'umanità e allo stesso tempo un utilizzo molto potenzialmente molto pericoloso e molto negativo se cadono nelle mani sbagliate. Pensiamo a un altro invisibile che ci fa un sacco paura, che sono i virus, no? Un altro invisibile che circola, tu sai che ci sono, però ne vedi solo gli effetti poi alla fine. E anche qui, come nel caso dei geni, c'è la stessa dinamica, no? È qualcosa di invisibile ma di molto potente, tu non lo vedi, non lo puoi dominare, ma ne vedi gli effetti, nel caso dei virus a volte terribili. Questo genera paura, una paura fortissima, perché è un invisibile che emerge improvvisamente con i suoi effetti molto negativi. Pensiamo a Ebola e a tutta la paura che ci fanno particolare le pandemie e le epidemie. Anche lì la scienza è alle prese con una sfida delicatissima, perché noi oggi in laboratorio siamo capaci di potenziare, di ingegnerizzare dei virus mettendogli dentro delle sequenze genetiche che li rendono molto più cattivi. Per esempio recentemente abbiamo fatto in laboratorio un H5N1, l'hanno fatto il virus dell'aviaria in Olanda ma anche in altri laboratori, che è capace di trasmettersi da mammifero a mammifero e quindi potenzialmente anche da uomo a uomo per via aerea. Quindi immaginiamoci un virus molto cattivo, molto pericoloso, che si trasmette con questa rapidità, sarebbe una catastrofe. Lo abbiamo fatto perché? Perché in questo modo anticipiamo le mosse del virus che davvero esiste là fuori in natura, anche se non lo vediamo, quindi potremo lavorare d'anticipo con terapie, con vaccini. Però è chiaro a tutti che se io ho inventato una tecnologia per fare un virus così potente, qualcuno potrebbe utilizzarla nel modo peggiore possibile, no? E quindi dual use, è una grande ambivalenza che riguarda l'invisibile nella scienza.
Da un lato grande ambivalenza per quel che riguarda l'invisibile nella scienza, dall'altro però la certezza che spesso le cose non sono come appaiono e che il visibile può essere ingannevole. Spesso però si oppone la ricerca religiosa dell'invisibile a quella scientifica del visibile. Come abbiamo visto, le cose in realtà sono un po' più complicate.
Beh, perché sono due invisibili molto diversi, questo è molto interessante. Cioè, un conto è ipotizzare un invisibile che appunto per definizione si sottrae alla sfida, cioè si sottrae alla possibilità di essere inferito indirettamente, si sottrae alla possibilità di avere degli effetti che io posso indagare in modo razionale, in modo logico, in modo sperimentale. E dall'altra invece c'è l'invisibile con il quale hanno a che fare gli scienziati e con il quale lotta. Io ho usato la parola dialettica non a caso, perché è una lotta. Io ipotizzo l'esistenza di qualcosa e a quel punto rischio come scienziato, perché quel qualcosa mi deve dare degli effetti tangibili, sperimentali, che io immagino. Ripensiamo al bosone di Higgs, anche quella è una sfida, no? Io ho un modello standard che prevede l'esistenza di quella particella campo. Ho due possibilità, o c'è o non c'è. è rischioso, è quello che Popper chiamava le predizioni rischiose della scienza. Tu immagini qualcosa che non esiste e poi però devi andare a verificare, cioè o tu o i tuoi colleghi, o i tuoi avversari, i tuoi compagni di avventura nell'impresa scientifica devono andare a verificare, e se non riesci mai a verificarlo non è un buon invisibile, diceva Popper, perché non è falsificabile, non è verificabile, non puoi andare a vedere. Quindi secondo me sono due invisibili diversi. Uno si sottrae per definizione all'indagine scientifica, la trascende completamente, l'altro invece è un invisibile con il quale tu lotti attraverso la ragione, attraverso gli esperimenti, e qualche volta ti dà ragione, qualche volta ti dà torto.
E qui si aprirebbe un altro grande e interessante capitolo. Noi per oggi però ci fermiamo qui, sul bordo di quello che sappiamo, a contatto con l'oceano di quanto non sappiamo, dove brillano il mistero del mondo, la bellezza del mondo, e ci lasciano senza fiato. Grazie a Tiziano Trotto, che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.